Ci siamo carichi per l'ultima puntata del 2022 e ben la terza puntata di questo ricco, denso mese di dicembre. È cominciato l'8 con Giulia Pegoraro, proseguito il 15 con la puntata speciale dedicata al POC Christmas Game e oggi, come di consueto, quarto giovedì di questo mese, usciamo con la sesta puntata.
Con un ospite eccezionale, un grandissimo ospite, direi di non indugiare e andiamo.
E allora mi fido del tuo consiglio, non indugio neanch'io, diamo il via, come già detto, alla sesta puntata di questa prima stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo, e sottolineo il non solo, ascoltando dei Disturbed, The Sound of Silence. Signore e signori, è con noi Roberto Nardi! Ciao Roberto, benvenuto a Pick and Pod, grazie per essere in nostra compagnia.
Ciao a tutti, grazie a voi.
Siamo molto contenti di avere il presidente del comitato regionale della FIP, the number one.
Esatto.
Il numero uno.
Esatto.
Si può dire in questo caso?
Si può dire.
Grazie, grazie Roberto.
Roberto, benvenuto. Allora, una prima curiosità. 31-12. Compleanno e Capodanno insieme
con il botto proprio,
che come bello.
Ma vista la cifra in oggetto, no. non del 31, festeggerai di più la fine del 2022 o l'inizio del 2023 o proprio la cifra tonda che non è 20, però è poco di più.
Stiamo entrando negli anta,
diciamolo, cioè, che poi 40 is the new 18 ormai,
sì, per basta, i crederci, che fanno... basta crederci, quindi
basta crederci, quindi
l'importante è quello. No, festeggiamo la fine sperando in un nuovo bel inizio del 23,
sì,
ovviamente, quindi quella è la cosa migliore, e speriamo che questo 23 possa darci nuovo stimolo per iniziare con il botto, appunto, il proseguo della stagione sportiva, che ovviamente ormai siamo a metà dei campionati, grosso modo, delle prime fasi dei gironi, e poi come sempre l'appetito viene mangiando e si stanno definendo dei bei campionati, insomma, quindi siamo molto ma molto soddisfatti di questo, sia in ambito giovanile che in ambito senior, quindi poi alla fine della stagione sportiva, poi ovviamente i playoff, playout rimescolano sempre un pochettino tutto e da lì il divertimento raddoppia.
Sì, anche perché quest'anno praticamente in quasi tutti i campionati si è scelta la formula dei due gironi, più o meno, dove il numero lo permetteva, proprio per avere un numero certo di gare che non fosse esagerato, una pausa invernale prevista, penso in modo anche precauzionale, no?
Sì, una pausa di un mesetto,
sì,
un mesetto possiamo dire, 35 giorni,
sì,
che era prevista per poter dare modo di recuperare eventuali gare che purtroppo si dovranno recuperare, in quanto ci sono state delle gare,
certo,
che sono state spostate per precauzioni, per comunque una sensibilità dimostrata dai nostri dirigenti e dai nostri tecnici, che ha portato a qualche decina di gare in ambito regionale senior da recuperare,
sì,
e quindi questa sarà una bella finestra. Ovviamente poi si pensava anche alla disponibilità di riscaldare un po' meno le nostre palestre,
certo,
e quindi anche lì avere la possibilità di avere uno stop per andare incontro alle esigenze di revisione, di riscaldamento che sta che sta affrontando il nostro paese ormai, ecco, quindi quella è.
Legato a questo, cioè alla pausa e alla formula dei campionati, hanno funzionato, nel senso sono poi riusciti a essere utili quei weekend dove era già previsto anche in fase di prima fase lo stop per appunto eventuali recuperi?
Sono state recuperate più di qualche partita in quei weekend lì, quindi chi ne aveva necessità ha colto come una manna dal cielo. Bene. Questo, e ovviamente sono le cose che poi si vedono in corso d'opera, e si è riusciti a cogliere nel segno, anche se ovviamente fare accontentare tutti quanti è impossibile. No, certo. E ci sarà sempre chi magari era nella sua fase migliore e dirà: ah, questo stop ci penalizza, e poi magari avrà la sfortuna di incappare in qualche sconfitta di troppo nella seconda parte della stagione, dirà: ma se avessimo continuato sarebbe stato meglio sicuramente per noi. Questo
chi vince
lo scopriremo solo
chi
vivendo.
Chi vince l'ultima prima di Natale dice sempre che Natale non andrebbe festeggiato,
come ogni anno,
accidenti, eravamo in striscia.
È sempre stato
chi
così.
Chi invece perde le ultime due prima di Natale, ritiro per riorganizzare le idee, riordinare le idee. Volevo solo chiederti, Massimo mi dice che è una cosa vecchia, però io ci tenevo a una battuta sul no, la riforma dei campionati ormai è cosa data per acquisita, no? Però ha creato chiaramente qualche magari dispiacere, malessere, incertezza su un po' alcuni campionati che chiaramente avranno a un certo punto un corso differente rispetto a quello che era la prassi. Però quando ci sono questo tipo di riforme è normale che avvengano un po', no, i tagli con la mannaia tra chi va, chi resta, chi non ha possibilità di salire o scendere.
Ecco, secondo me Nicola ha utilizzato il termine corretto perché abbiamo voluto fare questo taglio, chiamiamolo con la mannaia, no, ma comunque un taglio molto ma molto netto, nel senso che avevamo a disposizione un paio di opzioni, che era quella di rendere un proseguo dei vari campionati in modo più soft, nel senso tagliare meno squadre nel corso di 3 anni che ci porteranno alla riforma, oppure anticipare di molto questa cosa, che è stata la scelta che abbiamo ovviamente ponderato intanto in ambito di consiglio, e poi sentite anche le società che hanno espresso la loro opinione, chi più chi meno ovviamente, nell'arco degli incontri che abbiamo organizzato. E lì si è voluto appunto dare un taglio netto, perché abbiamo ritenuto che dare la possibilità a scoprire prima in che campionato si sarebbe stata il proseguo della propria società avrebbe agevolato in termini di economici in primis,
sì, di programmazione
e poi ovviamente di programmazione, perché senza dover sperperare risorse inopportune, certo, per andare alla ricerca di chissà quale fantasmi, era meglio sapere, è brutto dirlo, ma di che morte si doveva morire, perché quando la riforma,
di che vita si deve vivere,
sì, esatto, è meglio quella effettivamente, sì. Però ovviamente chi si ritroverà da un campionato a dover essere strutturato in un campionato inferiore sarà un bello smacco quello, ovviamente, per loro, ma d'altro canto un campionato in meno si dovrà organizzare, questa, certo, è la realtà dei fatti, cioè, quindi da X squadre si ritroveranno ad essere X squadre meno 12 in
sì,
media,
sì, certo, sì,
possono essere dalle 16 alle 10, diciamo 12, e siamo in una media ponderata abbastanza indicativa.
Massimo, Roberto lo conosciamo da una vita, si può dire, di più.
Di più.
Prima giocatore, poi altro.
Giocatore piano, cioè, dai.
Hai un aneddoto da giocatore che ricordi?
Abbiamo anche giocato assieme, pensa a te. Pensa a te.
Lo possiamo dire?
Scarsissimo giocatore, scarsissimo arbitro, speriamo un po' meno scarso presidente, insomma.
No, comunque ha arbitrato parecchi anni.
No, sai che invece non ho brutti ricordi di lui come arbitro. E quindi
si chiama Alzheimer.
Ma sì, probabilmente è questo. Ascolta, presidente provinciale FIP di Padova prima.
Sì.
Giusto. e direi che posso dire che il fiore d'occhiello sono state le finali nazionali under 15, trofeo Papini.
È stato divertente, è stato veramente divertente. Stavo appunto vedendo, qui purtroppo non possono vedere
il video,
ma c'è un pezzo di striscione delle finali nazionali di quell'anno, 2014, quindi gli Anta si avvicinano sempre di più. E è stata una bella avventura, anche perché si era organizzato il tutto in una location che è stata stravolta nell'arco di 24 ore per motivazioni che non riguardavano la nostra volontà in alcun modo.
Vero.
E quindi diciamo che per 3 giorni ho vissuto H24 tra comitato, uffici e quant'altro, però poi la soddisfazione di aver visto un movimento cestistico padovano e anche veneto, perché ovviamente lì poi ospitando una finale nazionale ci si muove tutta la regione, soprattutto la giornata finale, ma anche dopo, ovviamente anche durante tutta la settimana, ma la giornata finale un Palaberta stracolmo come penso non si sia mai visto, sì, né prima né forse dopo, non lo so, però ha portato una ventata all'interno del comitato e poi da lì ovviamente sono cresciuti nuovi presidenti, nuovi dirigenti e tutta una serie di nuovi soggetti che ovviamente queste manifestazioni fanno bene. Perché
finali nazionali under 15 con l'annata 99 in campo con Stamura Ancona, Alessandro Paiola.
Esattamente.
Che adesso rappresenta i colori. Uno ne citiamo, ma ce n'erano sicuramente anche altri, però per dire che l'abbiamo visto passare molto da vicino prima ancora che andasse poi a fare il suo percorso alla Virtus Bologna.
È stato bellissimo perché veramente si è raccolto tutto il movimento attorno e abbiamo montato una finale nazionale in 7 giorni alla fine. 7-10 giorni?
Sì, effettivamente. Cioè, diciamo che la programmazione era stata molto ma molto ben ponderata mesi e mesi prima. Poi ovviamente l'aver girato questa finale nazionale doveva essere fatta in fiera a Padova. E poi è stata girata tra il Palaberda di Montegrotto
e
Carasi di Padova. Lì è stata c'è stata veramente un purpurì di emozioni che
ora mi ricordo ancora la parete del Palaberta con tutte le maglie di gioco delle squadre padovane.
Quello è stato bello perché l'idea nostra come comitato era quella proprio di fare in modo di organizzare una finale nazionale che non fosse una finale nazionale di club, ma fosse una finale nazionale di popolo, di comitato inteso come di popolo. E quindi da lì ovviamente molte ma molte società, intese come molte ma molte persone appartenenti a diverse società, ci hanno dato una mano e abbiamo costruito un pool che poi anche negli anni è continuato ad essere, a esistere e a fare eventi, a fare manifestazioni.
Vero.
Quelle sono le cose, così secondo me dovrebbero essere gli eventi che portano a...
Quindi, Presidente del Comitato Regionale Veneto, primo mandato 2016, secondo mandato 2021, giusto?
Sì.
Bene.
E quindi dovrebbe scadere col quadriennio olimpico?
Scadrà sicuramente col quadriennio olimpico.
Quindi nel 2024?
Sì. Ok. I quadriennio olimpici rimangono quelli, ovviamente sono state spostate anche le Olimpiadi, ma stavo vedendo anche un'altra cosa, lì c'è una bellissima maglia delle finali nazionali di sotto.
Questa?
Esattamente.
Ma poi ti mostro il quadro che ho fatto con tutto il materiale che è rimasto.
Quella è un'opera d'arte comunque, perché comunque chi ha voglia e piacere di vedere qual è stata la locandina, il logo di quella finale nazionale, quel personaggio lì che ha disegnato quella locandina, che si chiama Ale Giorgini, e ora lo trovate nelle vetrine di Armani in giro per il mondo, e quindi diciamo che si è dato da fare anche il ragazzo, insomma questa è
facciamo
una piccola chicca.
La foto la mettiamo sui social così rendiamo visivo questo, la tengo fuori Massimo,
va bene,
questa maglia di colore giallo questa.
Ok, e come le cronache dicono che tu sei tra i più giovani presidenti regionali della FIP? Eh?
Così dicono, sì, sono stato, ormai gli ANTA ci sono.
Vabbè, okay. Ascolta, io ho un'altra curiosità, perché come presidente regionale hai potuto fare un'esperienza anche di... sei stato capo delegazione della Nazionale Under 16 femminile a Bourges, in Francia. Europeo 2017 divisione A, quindi la categoria più, diciamo, più alta per quanto riguarda la foto, quella che abbiamo pubblicato si riferisce a quella
è dell'anno dopo dei mondiali a Minsk, quella foto lì. Quindi sì, però l'europeo di Bourges, ovviamente ho avuto la fortuna di accompagnare un gruppo di ragazze fenomenali, di cui penso ormai più della metà di quella squadra gioca in Serie A ora.
Per la cronaca, terzo posto, battendo in finale la Lettonia 4-8-4-2.
Esattamente, prima la Francia che aveva organizzato l'Europeo lì in casa ed è stata veramente un tripudio, cioè una delle esperienze più belle che secondo me possono essere fatte da dirigente, da allenatore, da staff. Comunque è un orgoglio, un onore, ovviamente, perché tu comunque vesti una maglia e rappresenti il tuo paese in una veste o nell'altra. Chi ha la fortuna di averlo rappresentato come atleta di più, chi appunto scarso come me non ha avuto questa opportunità, l'ha avuta in altro ambito, ed è assolutamente, cioè, mi vengono ancora i brividi a pensarci.
Partirono battendo niente meno che la Serbia nel girone con Serbia, Romania e Ungheria. Unica sconfitta nel girone dell'Ungheria, che poi arriverà seconda.
Ma la vittoria con la Spagna, che è nazione sempre competitiva, di un punto ai quarti, e poi vabbè, i padroni di casa, la Francia, ma erano destinate, considerate
che avevamo una squadra che era ben al di sotto della taglia media dell'europeo, nel senso che non avevamo delle fisicità tali da poter contrastare le torri, perché erano veramente delle torri francesi, e comunque ce l'hanno messa non tutta, di più ancora, ed effettivamente lì si vedono ragazze che adesso, una su tutte è Ale Orsigli, che sta facendo benissimo a Bologna e che ha messo tutta la sua grinta lì, e ovviamente se ne vede. Poi ce ne sono molte, ma molte, di ragazze come la nostra Silvia, le dico nostra perché veramente la sento come una figlioccia, la Silvia Pastrello, che adesso gioca a San Martino e che era il capitano di quella squadra, quindi assolutamente delle ragazze interessanti. Quindi anche in questo il Veneto ha potuto esportare dei bei personaggi.
Dicevi che la foto che abbiamo pubblicato è riferimento all'esperienza in Bielorussia, a Minsk. Quella era un'esperienza invece maschile?
No, sempre loro, sempre con praticamente attraverso la vittoria contro la Francia, contro la Spagna, e le prime quattro europee si qualificavano ai mondiali,
che è dispari come annata, quindi under 17.
Ai mondiali dell'anno successivo, e i mondiali dell'anno successivo si sono disputati a Minsk, in una terra secondo me stupenda, ma si capiva perfettamente che il clima non era altrettanto non il clima meteorologico, ma il clima politico, e in questi giorni ne abbiamo purtroppo la riprova. Però anche lì ho un'esperienza fantastica, perché andare a affrontare Stati Uniti, Australia, nazioni di un certo spessore, ha fatto solo bene. Poi, se non mi ricordo male, erano gli ottavi, Italia-Bielorussia, con praticamente mezzo esercito bielorusso alle nostre spalle a tifare Bielorussia, e lì è stato impegnativo riuscire a vincere la partita ed essere anche ancora qui con voi.
Ad ogni canestro si esultava, ma ci si guardava anche le spalle.
Sì, no, ho perfettamente chiara questa immagine.
Torniamo all'attualità. Stiamo vivendo una stagione quasi normale, tutto quello che è toccabile serenamente. Quindi direi che la domanda d'obbligo è lo stato di salute del basket veneto.
Allora,
direi, sia da un punto di vista post-Covid che magari rapportato anche alla situazione nazionale.
Allora, sì, temevamo un grosso calo di numeri, soprattutto in ambito mini basket, primi anni del giovanile. Questo calo c'è stato per certe annate, ma abbiamo avuto un boom soprattutto in ambito mini basket che è stato eccezionale, nel senso che abbiamo recuperato i numeri pre-Covid, anzi forse buono, siamo un pelino sopra, quindi siamo assolutamente soddisfatti di questo. Ma questo ovviamente non è merito del comitato, ma è merito delle società e dei centri mini basket che fanno un'attività assolutamente encomiabile. Noi cerchiamo di dare loro supporto e sostegno per quanto c'è in dovere, intanto di farlo, perché è statuariamente il nostro compito. Però anche con attività, promozione, tutto quello che è veramente nei nostri mezzi poterlo fare. E come numeri appunto siamo lì, non ci nascondiamo però che ci sono stati due anni di stop, e due anni di stop hanno portato, secondo me e secondo anche molti altri, ovviamente ho modo di confrontarmi sia che con dirigenti che con tecnici, due anni si vedono di differenza di preparazione rispetto a quella che potrebbe essere, un esempio su tutti, non so, una under 19 di 5 anni fa rispetto a una under 19 di oggi. La qualità tecnica ne ha subito inevitabilmente un po' di questo stop, però contiamo che nei prossimi anni si possano rifare, possiamo rifarci anche da questo punto di vista di qualità tecnica. Rapporto con altre realtà regionali importanti, noi siamo i secondi in Italia, tra il secondo e il terzo posto in Italia, poi sta tutto nel verificare se si rapportano ai numeri, se si rapporta ai risultati, se si rapporta ai tesseramenti.
Qual è il parametro di riferimento?
Cioè, il parametro di riferimento ovviamente è d'obbligo per capire qual è la posizione reale del tutto. Però ovviamente dopo la Lombardia, che forse ha qualche milione di abitanti in più di noi,
quasi il doppio,
sì, più del doppio, no? Come numero di abitanti, diciamo che tra noi ed Emilia Romagna ce la giochiamo sempre il secondo posto, e questo ovviamente, cioè, è motivo di orgoglio, ma anche di un po' di strizza, perché è normale che tu vieni visto come rappresentante di una realtà che è la seconda d'Italia, e di questo ovviamente se ne sente il peso e se ne sente la responsabilità. Ma se non fosse così, secondo me si dovrebbe anche cambiare, non dico mestiere perché non è il nostro mestiere, però si dovrebbe cambiare ovviamente
passione.
Certo. Cioè, lo si fa con quello.
Sullo stato di salute del basket veneto che ti chiedeva Massimo, ci hai dato una bella notizia sul numero dei bambini e delle bambine che fanno mini basket. Io volevo chiederti invece sugli arbitri, com'è la situazione.
Quello è una nota dolente, ma lo è in tutta Italia purtroppo, nel senso che l'attività arbitrale ne ha subito una perdita non così notevole come si poteva pronosticare, ma la perdita c'è stata ovviamente. Adesso si stanno facendo molti corsi e quindi si sta cercando di recuperare molto velocemente i numeri, però purtroppo, come ben si sa, l'attività arbitrale è un'attività dove conta moltissimo l'esperienza, cioè, quindi sì.
Arbitrare.
Come giocare, sì. Ovviamente l'arbitraggio ti affina la possibilità di avere cognizione in quello che sta succedendo in campo, una serie di circostanze che riesci a limare, e ovviamente secondo me è indispensabile avere la possibilità di far arbitrare sempre di più questi ragazzi e queste ragazze. Sempre più ragazze anche, tra l'altro, si stanno avvicinando, certo. E questo mi fa enormemente piacere. però per fare questo bisogna cercare di non farli spaventare. E lì viene il tasto dolentissimo, in quanto soprattutto nelle categorie più giovanili abbiamo avuto episodi anche purtroppo pochi giorni fa dove, cioè, non c'è ancora quella cultura del rispetto e dello sport che dovrebbe essere di casa in ogni palazzetto.
Certo.
E qui dobbiamo intervenire noi come dirigenti e come allenatori, come staff, perché se si pensa che questo possa essere autoregolamentato dal pubblico, chiamiamolo, ci si fa un grossissimo autogol. Consideriamo che appunto sono ragazzi che 9 volte su 10 hanno 1-2 anni più di quelli che vanno a dirigere in campo, quindi andare a insultare un ragazzino o una ragazzina che potrebbe avere 1-2 anni in più di tuo figlio, pensano che fra 2 anni tuo figlio potrebbe essere a quel posto pensarla così.
Di carenza di cultura sportiva e delle attività regionali ci ha parlato un paio di puntate fa, nella quarta puntata, Valerio Salvato, che da settembre è tornato nel ruolo di responsabile tecnico territoriale, e quindi ce ne ha già accennato un po' lui del discorso dell'osservatorio, quindi legato all'annata 2008-2009 e dell'assenza probabile del torneo delle regioni, che quindi rimane quello del 2019, l'ultimo che è stato
siamo
disputato.
Ancora campioni,
siamo ancora campioni, siamo ancora campioni. E però
che c'era in panchina?
Non ricordo.
Il torneo delle province invece dovrebbe quello esserci. Sì. Quindi da questo punto di vista sulle attività regionali vuoi darci anche una panoramica e sui tornei che dovrebbero esserci?
Allora, è un momento di rigenerazione, di rivoluzione dal punto di vista delle attività del settore squadre nazionali giovanili. Le attività che tu richiamavi, Nick, sono tutte quante attività che ricadono in capo a questo settore. Da qui noi abbiamo, come Regione Veneto, forse anticipato un po' i tempi, nel senso che già da settembre con Valerio, appunto, Salvato, abbiamo deciso di riprendere in capo un responsabile tecnico a tempo pieno, nel senso che sia a disposizione di tutte le società, sempre e comunque, e questo è una cosa che forse ci contraddistingue al momento in tutta Italia, in quanto nessuno ha ancora attuato questo. L'abbiamo fatto in ambito maschile perché le disponibilità e le possibilità in termini numerici proprio c'erano, e perdonatemi il termine, anche se si fosse commesso qualche piccolo errore di gestione, ci sarebbe stata la possibilità il margine era maggiore, quindi c'era la possibilità di gestirla meglio. In ambito femminile ci stiamo muovendo ovviamente allo stesso modo, ma con più discrezionalità, in quanto i numeri sono come sotto gli occhi di tutti molto, certo, ma molto diversi, e quindi dare la disponibilità e la possibilità di avere un RTT anche in ambito femminile, questa è una delle prime cose che ci preme fare. Le attività che verranno svolte saranno appunto sicuramente il trofeo delle province, sia maschile che femminile.
Bene.
Quindi stiamo parlando di fine marzo come tempistiche. Da anni ormai abbiamo forse non ricordo male se il primo o il secondo anno da presidente regionale abbiamo lanciato questo franchising,
sì, col Trentino,
così, sì, col Trentino,
certo,
che ha portato a creare un evento che prima veniva gestito in ambito molto molto territoriale, una mezza giornata, e veniva risolta così la pratica di trofeo delle province. Importante ovviamente per le varie province avere la propria rappresentativa, potersela giocare e quant'altro, ma la cosa fondamentale è che riescono a vivere delle giornate di sport, forse le prime per loro, perché sono under 13, ecco, quindi riescono a vivere le prime giornate di vero sport, inteso come selezione, intesa come momento di confronto con altre atlete e altri atleti della stessa categoria, e da qui abbiamo dato una possibilità a tutti. Vogliamo ritornare a farlo, anche perché abbiamo scoperto purtroppo che il Covid era con noi proprio durante
l'annata 2007,
durante l'annata 2007,
weekend di Voeugeneo,
esatto,
e il torneo è stato interrotto.
Il torneo è stato interrotto
il sabato, forse
è stato interrotto la domenica mattina, sì. Il sabato sera c'è stato il rompete le righe, la domenica mattina sono tornati tutti a casa. Bello shock, anche quello, ovviamente, soprattutto poi la gestione e quant'altro. Poter ritornare, speriamo, in serenità e tranquillità a svolgere questa attività, tanta roba.
Sì, io adesso che parlavi di torneo delle province, hai parlato di location di Rovereto, a me è venuto in mente che credo tu fossi presidente del comitato provinciale, Valerio forse il referente tecnico provinciale, fossimo a Verona con l'annata 2001 per un torneo delle province, ma
sì,
in fiera,
sì,
Verona,
sì, assolutamente.
Mi è venuto,
sì,
in mente questo ricordo a proposito, sì, di occasioni,
sì, 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 durante un Sport Expo a Verona,
esatto, sì, tra le altre cose. Fa bene ai ragazzi giocare, ma prima di continuare con Roberto ci prendiamo una pausa con il time out di coach Simone Grigoletto.
Diamo spazio al prof.
Vai prof.
Per Nick, Max, ascoltatrici e ascoltatori di Pick and Pod, oggi vorrei parlare di responsabilità. Eh sì, perché chi a diverso titolo vive il mondo dello sport fa i conti con le proprie responsabilità quotidianamente. La responsabilità di un atleta di arrivare in orario agli allenamenti, di un allenatore di essere preparato, competente, garantire il miglior percorso formativo per i propri atleti e le proprie atlete, la responsabilità difensiva di un giocatore in campo, la responsabilità a garantire spazi palestra e attrezzature adeguate di un dirigente sportivo e così via. Come noto, anche nella storia del pensiero, noi esseri umani abbiamo iniziato a riflettere sul concetto di responsabilità ormai millenni fa, e l'ambito filosofico è stato uno dei luoghi principi di queste riflessioni. Di questo però meglio non aggiungere nulla, se non un veloce riferimento ad un aneddoto sulle origini del termine. Dal punto di vista etimologico, responsabilità deriva dal latino spondeo, che vuol dire promettere solennemente, impegnarsi con la propria parola. Non a caso, in quella che con gli occhi di oggi sembra una pratica desueta ed espressione di una logica patriarcale da cui ci stiamo gradualmente allontanando, il termine veniva usato così nel mondo latino. In occasione di un matrimonio, il padre della sposa, usando il verbo spondeo, chiedeva al promesso sposo un impegno a prendersi cura della figlia. Il giovane rispondeva quindi accettando di garantire una vita gradevole per la giovane utilizzando il verbo respondeo, e di qui il termine responsabilità. Sponsus e sponsa, sposo e sposa, sono coloro che si danno reciprocamente delle garanzie. Da qui possiamo continuare le nostre riflessioni sulle responsabilità sportive. Quali sono le responsabilità o le garanzie, se preferite, delle istituzioni sportive? Se è vero che le federazioni sono l'espressione più alta della nostra comunità di praticanti dello sport, che cosa ci permette di fare una federazione a noi che scendiamo in campo ogni giorno? Concludo con ironia, continuando l'analogia. Su cosa si fonda, in ultima analisi, il nostro matrimonio sportivo?
Bene, grazie al prof. Simone Grigoletto per un altro puntuale e preciso intervento.
È tosto questo.
È tosto,
ma d'altra parte, visto
tosto,
l'ospite,
esatto,
il professore si è impegnato particolarmente.
E adesso, di cattiveria,
dobbiamo.
Un tuo pensiero
e su... non è scaricarti la patata bollente di una risposta che noi non sapremo dare, chiaramente.
Ringrazio tantissimo il professor Grigoletto, intanto, che non lo conosco, insomma, non ho mai avuto modo di interagire con lui, no. Intanto è stato un bel intervento e una bella domanda, nel senso che le responsabilità che noi abbiamo, come dicevo prima, cioè ce le sentiamo addosso, ovviamente, altrimenti se così non fosse, secondo me non svolgeremo correttamente il nostro compito. Per chi non lo sapesse, siamo degli organi elettivi, cioè nel senso veniamo eletti come rappresentanti delle società da parte delle società stesse, e quindi il compito della federazione, come dice la parola stessa, federare, è unire. la rappresentanza è la rappresentanza delle società, quindi federare, unire società, punto. Questa è la realtà. Quali sono i nostri compiti, quali sono i nostri doveri? Cercare di fare il meglio, quindi vuol dire essere il più possibile terzi, e questo è in primis la prima cosa, quindi essere super partes a 360 gradi, cercando di perseguire il bene comune barra bene collettivo. Quindi vuol dire che non potremo mai accontentare al 100% tutti quanti, questo è poco ma sicuro. Chi pretende di fare questo, secondo me, deve andare a fare altro, non andare a fare il rappresentante di un organo come la nostra federazione. Diamo un servizio a tutte quante le nostre realtà, a tutti quanti i nostri atleti, a tutti quanti i nostri tesserati, perché appunto gli atleti, gli allenatori, gli arbitri sono tesserati con la federazione. Le associazioni, quindi le varie società sportive, sono associazioni sportive al 99%,
certo.
Quindi le nostre società che svolgono attività, loro sono da intermediari tra la federazione, che tra virgolette hanno anche loro il compito di rappresentare, e l'atleta che va a svolgere l'attività di pallacanestro nelle loro strutture. Quindi questa è a grandissime linee quello che noi facciamo, e lo permettiamo di farlo nel rispetto dei nostri regolamenti, nel rispetto delle nostre prerogative, con quindi mamma CONI, papà federazione e poi società sportiva. Spero di essere stato abbastanza chiaro nella,
sì, direi che è stato nella design, anche sintetico, perché il tema è effettivamente era ampio, sì, sì,
decisamente sì. Ascolta, una ultima domanda. Ovviamente abbiamo parlato di passato, presente, futuro, adesso andiamo al futuro. 2023,
magari non è mica sui tempi verbali la puntata.
Sarà anno di profondi cambiamenti per lo sport.
Sì.
Certo che sì, sarà una rivoluzione, così dovrà esserlo per forza, nel senso che entrerà in vigore la famosa riforma dello sport, che è scritta nel 2021, se non ricordo male, su una legge delega del 2020, quindi sono 22 anni che se ne parla e se ne discute, e ovviamente ora, arrivati al dunque, come sempre noi italiani, a noi piace sempre aspettare l'ultimo, no? Perché altrimenti, cioè, dove sta la pill della cosa? E abbiamo operato e ci stiamo preparando al meglio. Prepararci al meglio per una qualcosa che nessuno conosce, perché sarà assolutamente una cosa nuova per tutti, quindi sicuramente potremmo commettere degli errori, questo è indubbio, e chi vi dice no, si fa così perché così sarà, se un mago, un veggente o un viaggiatore dal futuro, magari sì, ma sarà una novità per tutti. Ci sono due aspetti fondamentali che entreranno in gioco, oltre a molti altri, e ci vorrebbero 27 di vostri appuntamenti per poterli sviscerare tutti. Sono sicuramente il lavoro sportivo e il vincolo che viene a decadere, quindi sì, lo svincolo, chiamiamolo. Non riguarda solo la pallacanestro, ovviamente, ma riguarda tutto il mondo sportivo. Lavoro sportivo, in due parole, vuol dire che chi prende un euro a titolo oneroso, quindi in cambio di una controprestazione sportiva, non potrà essere più considerato un volontario oppure una persona che presta la propria attività sia a titolo oneroso, ma non con un rapporto di lavoro vero e proprio, ma verrà considerato a tutti gli effetti un lavoratore sportivo, punto. Questa è una rivoluzione in Italia, che ovviamente vede coinvolte tutte le nostre associazioni, vede coinvolte tutte le federazioni, gli enti di promozione, ovviamente porterà uno stravolgimento di quelli che sono i rapporti tra società, associazioni sportive, tecnici, atleti, dirigenti e quant'altro. Non entro nel merito della questione, altrimenti veramente ci vorrebbe una puntata solo per questo. Stiamo però già facendo, anche in collaborazione con delle nostre società, degli appuntamenti per poter spiegare ai nostri dirigenti quali possono essere le conseguenze di questa rivoluzione. Ovvio, si giocherà una pallacanestro diversa in termini tecnici, atletici, no, ma si giocherà sicuramente una pallacanestro diversa in termini dirigenziali, perché quando cambiano le regole, a me piace fare l'esempio del tiro da tre: quando non c'era si giocava in un modo, adesso che c'è si gioca, certo, in un altro. Quando c'erano i 30 secondi per l'azione si giocava in un modo, adesso che ci sono 24 si gioca in un altro, anzi adesso che ci sono i 14 si gioca, certo, in un altro ancora. Qui non si tratta di tiro da tre, si tratta completamente di decidere che da giocare col pallone rotondo si gioca con un pallone ovale, quindi può essere veramente tutta un'altra storia, e da qui, certo, dovremo essere preparati.
E sul vincolo invece, o svincolo sportivo?
Un altro tassello fondamentale di questa riforma, che va ad incidere su tutte quelle che sono le possibilità di programmazione della nostra società. Questa è la realtà vera e propria, in quanto se a questo serviva in linea di massima, nel senso che si permetteva di avere una programmazione a medio termine, non a lungo ovviamente, ma a medio termine sì. Adesso questo non sarà più possibile, perché ogni atleta di anno in anno potrà, di stagione sportiva in stagione, certo, sportiva, potrà decidere di andare a giocare in una realtà piuttosto che in un'altra. Qui si scateneranno ovviamente tutte le varie vicissitudini societarie che sempre ci sono state e sempre ci saranno. Ci sarà la possibilità di avere un bel confronto in termini di qualità sicuramente di quello che viene proposto agli atleti e alle atlete. Certo che appunto dal punto di vista della disponibilità di programmazione saremo ovviamente carenti. Si sta lavorando in ambito federale per riuscire a riconoscere ovviamente alle società che formano gli atleti un quid necessario per potersi poi anche mantenere nel futuro. È il lavoro una commissione per fare questo, ci sono più idee in campo. A brevissimo ci saranno delle indicazioni anche in questo.
Certo.
L'unica cosa che voglio dire, sì, è soprattutto ai dirigenti, che dobbiamo cercare, e lo dico spesso ormai, di considerare questa come un'opportunità più che come una tragedia, perché come tutte le cose noi facciamo le scenate napoletane, non si può, ma perché, si stava meglio prima, sempre all'italiana. Consideriamola come un'opportunità, cerchiamo di essere pronti nel più breve tempo possibile e facciamo in modo che appunto questo nostro sport possa uscirne ancora più fortificato da questo, piuttosto che essere supini e subire tutto quello che ci arriverà.
Non so se sia vero, ma un amico mi diceva che rispetto ad altre federazioni, calcio, pallavolo, adesso senza entrare nello specifico del calcio, della pallavolo, dell'hockey su prato eccetera, non siamo messi così male per prepararci al momento, diciamo, di questo cambio epocale, cioè dello svincolo, perché tutto sommato una struttura anche per i ragazzi del settore giovanile c'era, no? del riconoscimento del parametro, che poi è stata cambiata, senza entrare in troppi tecnicismi, perché chi è ovviamente dentro il settore ascolta il podcast può anche, però sono argomenti che ho visto anche che ai genitori dei ragazzi appassionano fino a un certo punto, giustamente, perché quando poi hai una figlia o un figlio di 12-13 anni tu vuoi che si trovi bene nell'ambiente nel quale gioca, che si divertano, stai lì a capire se quando avrà 20 anni potrà essere la campionessa o il campione, cioè, certo. Però chiaramente esiste anche lo sport agonistico di alto profilo, in Veneto lo facciamo bene da questo punto di vista, quindi su questo non siamo messi così male, no? Come federazione siamo già un punto più avanti rispetto ad altre, non è per lo diciamo per dire beh tiriamoci sul morale c'è chi sta peggio, no, era per dire per una volta potremmo anche essere in una posizione
assoluta, cioè cosa fa la nostra federazione buona. Negli anni ha fatto anche questo, insomma, ecco, ho avuto anche l'onore sì. In un quadriennio passato di presiedere questa famosa commissione con la dicitura appunto commissione svincolo per decidere la parametrizzazione dei NAS, il certo. Premio di incentivazione, e noi come federazione siamo studiati dalle altre per capire quale potrebbe essere. Diciamo che la nostra struttura attuale di parametrizzazione, quindi i famosi NAS, sì. Tanto per intenderci, ben si sposerebbe con
il riconoscimento
di, ovviamente con le giuste chiaro, correzioni, con le giuste...
Io quello
che sto cercando di far passare nelle mie elucubrazioni mentali, come sempre, perché non sono uno a cui piace sedere sugli allori, ma sto cercando di far passare la cognizione che anche nei NAS c'erano degli aspetti che da anni ormai si diceva ma bisognerebbe cercare di certo. Perché non è corretto, il famoso esempio che si faceva, Danilo Gallinari veniva riconosciuto come 10 e Roberto Nardi, che gioca magari per un anno sfigato nello stesso campionato, certo. Viene riconosciuto 10, ma lui ovviamente è 350.000 volte il Roberto Nardi che va a sventolare l'asciugamano in, certo. In panchina. E allora queste cose qui, ora secondo me c'è la possibilità di fare dei correttivi anche in tal ambito, e sarebbe inopportuno non farlo, perché appunto, cioè, visto che partiamo un pochettino avvantaggiato rispetto agli altri, perché non avvantaggiarci ancora di più e non poter fare qualcosa di bello.
Massimo è, oltre che allenatore chiaramente, ma è istruttore nazionale mini basket da prima che lui dice si estinguessero i dinosauri. No, vabbè, a parte la solita battuta, è per dire, io poi sono più invece nel settore giovanile. Era una domanda legata agli esordienti o under 12, nel senso, è possibile / probabile che la prima media cambi e possa diventare un po' più basket, un po' meno mini basket, da un punto di vista non solo del trattamento, di, diciamo, anche di questo aspetto legato al vincolo svincolo sportivo, o non se ne parla di questo? Perché avevo letto qualcosa, allora era una mia curiosità.
Se ne parla, come ben sai, se ne parla parecchio. L'idea mia, del mio consiglio, soprattutto anche di poter portare anche lo stesso Valerio Salvato, quale RTT, che è responsabile tra l'altro del mini basket, sì, in regione,
è docente,
cercare di far svolgere proprio come fosse una matassa senza intoppi l'attività della mini atleta che diventa atleta. Questa è una cosa che stiamo cercando di fare da anni, ovviamente, non solo qui in regione, ma anche in ambito nazionale. Qui forse siamo un pelino più attenti e cerchiamo di farlo con una certa qualità, oltre che cercare la quantità nei numeri, perché il famoso burnout si ha proprio in quei momenti lì, vuoi per una serie di caratteristiche che il passaggio dal mini basket al basket avviene in un momento fondamentale, certo, della crescita, del passaggio della scuola, una serie di eventi che per noi incidono molto. Però cercare di sviluppare questo filone come fosse un tutt'uno e senza considerare distacco a voi siete mini basket, a voi siete settore giovanile, la parola voi non mi è mai piaciuta, ma siamo noi, certo, e questo deve essere. riconoscere in questo anche una possibilità di parametro, quindi invece dei famosi 7 anni farli diventare 8 o spostarli in avanti o indietro, cioè
certo,
quella potrà essere una cosa che verrà fatta anche nei correttivi magari futuri, cioè.
Beh, ma l'attenzione alla pallacanestro integrata, quindi dalla preparazione fisica al mini basket, al settore giovanile, c'è da anni, ma il comitato che tu presiedi anni fa ha organizzato proprio un master dedicato a un argomento che a me appassiona, e al passaggio che, proprio per renderlo il più possibile omogeneo e non che non ci sia questa differenza tra mini basket e basket così evidente, il MAG, si chiamava il Master
Attività Giovanile.
Esatto, di attività giovanile, che il comitato che insomma da te presieduto aveva fortemente voluto come attività, proprio per l'attenzione che deve esserci in questa delicata fase.
E abbiamo
di
avuto dei buoni risultati, sì. Anzi, direi più che buoni. Poi, ovviamente, il Covid ci ha messo lo zampino,
sì,
anche qui.
Certo.
Ma io mi prefiggo di riprendere da dove avevamo lasciato, anche perché tra i corsisti di quel MAG si sono visti dei corsisti e delle corsiste che adesso insomma, cioè, svolgono la loro attività in modo molto ma molto proficuo, quindi cioè, sono diventati anche istruttori nazionali, certo, mini basket, ci sono stati
docenti,
sono
nel caso della prima vincitrice che,
esattamente, cioè, tanto
che conosciamo,
per, quindi,
tutti,
cioè,
salutiamo Laura,
esatto,
Barcaro,
quindi anche lei ha avuto la possibilità di perseguire e proseguire su questa strada con ovviamente a passione ma anche tanto tanto impegno, e qua si va ovviamente a, sì, fare una cosa che dobbiamo continuare a svolgere, a farla nel migliore dei modi, insomma, perché appunto l'idea era quella di formare i docenti per formare poi gli atleti. Se non formi i docenti intesi come istruttori e allenatori, non formerai mai degli atleti con certe qualità.
Per tutti noi sportivi, io lo dico sempre, il capodanno o l'ultimo dell'anno arriva a giugno, con la fine della stagione,
sì,
in realtà,
sì,
no? Perché si parte più o meno un po' prima della scuola e si finisce dopo la scuola. Quindi noi non abbiamo chiamato Roberto per fare il bilancio, come spesso fanno nelle aziende, dell'anno solare 2022, ma ci ha fatto piacere molto averti ospite a Pick and Pod, come se fosse un po' il termine del girone d'andata, ok? Nel quale ci si trova appunto nella pausa o natalizia o tra l'inizio delle gare e il giro di ritorno, per fare il punto della situazione, in questo caso del movimento, chiaramente, della pallacanestro, del mini basket, del settore arbitrale, del Veneto, della FIP del Veneto.
Riusciti a mangiare il panettone,
esatto,
è qualcosa.
Là ci siamo. Ci piacerebbe, ovviamente, a quel punto, per fare il bilancio quello vero, quindi di fine stagione, magari riaverti ospite Pick and Pod compatibilmente con i tuoi impegni personali, professionali e cestistici, magari verso giugno a quel punto. Quindi anche abbiamo molte squadre, anche venete, che stanno lottando in posizioni alte di vari campionati, quindi è inutile, però insomma, proprio perché non è adesso significativo essere primi, ma
poi
lo
chi
sarà,
sa che riusciamo a portare a casa anche qualche finale nazionale qui sul nostro territorio, che male non farebbe, ovviamente.
Esatto, potrebbe essere anche l'occasione per parlare di questo.
Vedi che belle notizie, bello,
vedi come.
Vedi.
Grazie Roberto per
grazie
essere stato in nostra compagnia, ovviamente almeno da parte nostra duplici auguri, o triplici se vuoi considerare Natale, compleanno e buona fine, buon principio, come si dice in questi
però,
casi.
Scusa, togliemi la curiosità, non ti fanno regalo di Natale e di compleanno insieme, separati?
Penso che questa è sempre stata una sfiga, quella
sì,
enorme,
quello non si può, cioè, dire.
Soprattutto da bimbo lì era una cosa, cioè un'agonia.
Hanno giocato sulla
sì,
vicinanza.
Cioè, la vicinanza è stata terribile, tremenda, infatti vedi, cioè, mi ha segnato.
No. Va bene, passiamo.
Beh, chiediamo se ha piacere Roberto di fare gli auguri a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori.
Assolutamente sì, auguri a tutti quanti e, come dico sempre, buon basket, e chissà che appunto il 2023 non porti dei bei regali intesi come belle novità che tutti quanti assieme potremo vivere qui nel Padovano, nel Veneto, e ovviamente sperando che anche le nostre nazionali, giovanili e senior, possano farci delle belle sorprese nel prossimo futuro.
E allora anche da parte nostra, Max, sì, e Nick e Max, gli auguri a tutte le ascoltatrici e ascoltatori per un sereno Natale.
Assolutamente, un serenissimo Natale, uno splendido 2023.
E ci sentiamo sicuramente
con un particolare però dolcezza verso le ascoltatrici.
Ovviamente, processo. E ci sentiamo proprio con un ospite, una ospite, in questo caso, a gennaio, perché Pick & Pod se riesce non si ferma. E dovremmo avere, ma avevamo già fatto questo piccolo spoiler nell'ultima puntata con Giulia Pegoraro come ospite, una giocatrice di San Martino di Lupari.
Una giovane giocatrice
di San Martino di Lupari. Buon Natale e buona fine, buon principio.
Buon Natale, ciao.
Ciao a tutti, auguri.
Ciao.
Amiche ed amici di Pick & Pod, Nick e Max, un augurio di buon Natale anche dall'angolo delle riflessioni sullo sport. Il mio augurio è molto semplice. Auguriamoci che Pick & Pod continui a fare esattamente quello che sta facendo, ovvero essere uno spazio di condivisione di esperienze sportive e un catalizzatore per una vera comunità di appassionati di pallacanestro. Buon Natale!
Tanti auguri a tutti da Pippo Rizzi e dal Pop da Pop.
Buon Natale a tutti da Beatrice.
Ciao a tutti, agli amici di questo fantastico podcast, a Massimo, a Nicola che ne sono gli ideatori. Volevo augurarvi un gran Natale e un fantastico anno nuovo, ricco di canestri per noi malati di questo meraviglioso sport, pieno di passione e di gioia quando ci troviamo a parlarne. Ciao a tutti ancora.
Tantissimi auguri di buon Natale e felice anno nuovo a Max, a Nick e a tutti gli amici del podcast. Che sia un anno pieno di canestri, di soddisfazione, di fischi a favore e ovviamente di divertimento all'insegna della pallacanestro. Un abbraccione e tantissimi auguri a tutti.
Eccoci, tantissimi auguri di buon Natale a tutti gli ascoltatori del super podcast dei miei amici Max e Nick. Facciamo finire questo 2022 e speriamo che il 2023 sia ricco di soddisfazioni cestistiche per tutti. Buon Natale, a presto!
Cari amici di Pick & Pod, in trasferimento da una palestra all'altra, vi auguro i migliori auguri per questo Natale e che sia un anno pieno di canestri, credo che l'abbiano già detto tutti, pieno di vittorie, pieno di belle cose, anzi, ripropongo un hashtag che mi era piaciuto assai: solo cose belle e vogliamo Padova in Serie A.